Sesto Giulio Frontino catalogò con orgoglio i 416 chilometri di canali che alimentavano Roma. Gli acquedotti romani rappresentavano il trionfo dell'ingegneria idraulica, pendenze millimetriche, ponti canale alti 49 metri, gallerie scavate a mano nella roccia e sifoni che resistevano a 18 atmosfere di pressione. Il principio del gradiente e la precisione topografica. Gli acquedotti romani funzionavano sfruttando un principio apparentemente semplice. L'acqua scorre naturalmente verso il basso. Ma la genialità stava nell'applicazione. I romani mantenevano pendenze costanti e minime lungo decine di chilometri, tipicamente 0,5-2 metri ogni chilometro, talvolta appena 20 centimetri. L'acqua Claudia, lungo 69 chilometri, scendeva complessivamente solo 400 metri dalla sorgente presso Subiaco fino a Roma. Questo richiedeva strumenti topografici di straordinaria precisione. I gromatici usavano la corobates, una sorta di livella a bolla ante litteram. Una lunga trave orizzontale di circa 6 metri con un solco superiore riempito d'acqua che indicava il perfetto livello. Integrando questa con il dioptra, uno strumento a cannocchiale con fili a piombo, potevano tracciare pendenze costanti attraverso colline e valli. Ponti canale, l'architettura che sfida le valli. Quando il tracciato incontrava ostacoli insormontabili, i romani escogitavano soluzioni ingegnose. I ponti canale erano strutture arcuate che trasportavano l'acqua attraverso valli. Il Pont du Gard in Provenza, alto 49 metri, trasportava l'acqua Nemausensis mantenendo una pendenza di soli 34 cm lungo i suoi 275 metri. I conci di pietra calcarea, alcuni pesanti 6 tonnellate, furono assemblati senza malta, solo per attrito e gravità. Una tecnica che ha permesso alla struttura di oscillare leggermente durante le piene del fiume sottostante senza collassare. Gallerie scavate nella roccia e sifoni invertiti. Quando la topografia imponeva, i romani scavavano montagne. L'acquedotto di Saldae in Algeria includeva una galleria di 428 metri scavata a mano nella roccia. Gli scavi procedevano da pozzi verticali distanziati ogni 35 a 40 metri, permettendo a squadre simultanee di lavorare e garantendo ventilazione. I segni degli scalpelli sono ancora visibili sulle pareti. La soluzione più audace erano i sifoni invertiti. Quando una valle era troppo profonda per un ponte canale, i romani costruivano tubazioni in piombo o terracotta che scendevano nel fondovalle e risalivano sul versante opposto, sfruttando il principio dei vasi comunicanti. L'acquedotto di Lione ne utilizzava 9, con pressioni che raggiungevano le 18 atmosfere. Le tubazioni in piombo, saldate longitudinalmente, dovevano resistere a pressioni che spaccherebbero moderne condutture domestiche. Per gestire queste forze, i romani utilizzavano torri di carico, serbatoi intermedi che spezzavano il dislivello e riducevano la pressione. Lo specus e l'opus signinum impermeabilizzante. Lo specus, il canale vero e proprio, era solitamente sotterraneo o coperto per proteggere l'acqua dalla contaminazione e dall'evaporazione. Le dimensioni variavano, tipicamente 1,5-2 metri di altezza per permettere la manutenzione, e 60-90 cm di larghezza. Le pareti interne venivano rivestite con opus signinum, un intonaco impermeabilizzante composto da calce, pozzolana e frammenti di terracotta pestata. Questo rivestimento rosato, lisciato e levigato, riduceva l'attrito dell'acqua e impediva infiltrazioni. Periodicamente venivano inseriti decantatori, vasche di sedimentazione dove la velocità dell'acqua rallentava, permettendo a sabbia e detriti di depositarsi. Distribuzione urbana e fistole standardizzate. All'arrivo in città, l'acqua confluiva in Castellacque, grandi serbatoi distributivi. Il Castellum di Mimes mostra ancora il sistema. Un bacino circolare da cui partivano 10 tubazioni separate, ciascuna alimentante diversi quartieri. La ripartizione non era democratica, un terzo all'imperatore e agli edifici pubblici, un terzo alle terme. Pubbliche, solo un terzo alle abitazioni private. Le tubature urbane, le fistule, in piombo avevano diametri standardizzati, espressi in digiti. Esistevano 25 calibri ufficiali. Dal quinaria di 5 digiti pari a 9,25 cm fino al centenaria di 100 digiti. I tubi portavano impresso il marchio del fabbricante e spesso il nome dell'imperatore regnante, permettendo di datarli con precisione. Manutenzione e numeri impressionanti. Frontino descrive un corpo di 700 schiavi pubblici dedicati esclusivamente alla manutenzione degli acquedotti. Ogni acquedotto aveva pozzetti di ispezione, i putei, ogni 70-80 metri, permettendo l'accesso per rimuovere depositi calcarei che potevano ridurre la portata fino al 50% in pochi decenni. La pulizia avveniva manualmente, con scalpelli e acido acetico per sciogliere le concrezioni. Roma, al suo apice, riceveva circa 1 milione di metri cubi d'acqua al giorno. Più di molte città moderne l'acqua per abitante era stimata in 1000 litri al giorno. 10 volte la disponibilità idrica media nell'impero romano d'Oriente medievale. Il Pont du Gard trasportava 40.000 metri cubi giornalieri con una pendenza media di appena 1 su 3.000. Alcune fistule rinvenute a Pompei mostrano spessori di 12-15 mm, sufficienti per pressioni fino a 15 atmosfere. Gli acquedotti non erano semplicemente opere utilitarie, ma dichiarazioni politiche. Fornire acqua gratuita era l'essenza del contratto sociale romano, quello che manteneva la plebe fedele. Quando gli acquedotti furono tagliati durante gli assedi barbarici del V e VI secolo, Roma collassò da 1 milione a 30.000 abitanti. L'acqua era davvero vita.